Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Se il regista non ascolta questo audio, il regista è un cornuto, è pieno di corni.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Siamo qui anche oggi e conquisteremo Malta. No, scusate, mi sono fatto prendere la mano, sono tempi un po' così. Leonardo Manera, signore e signori, è con noi. Dove sei?
Eccomi qui. Oggi mi hanno detto, mi diceva Pietro La Corte, che l'audio è particolarmente buono.
Buono, perfetto. Non può.
Dove sei, Leonardo?
Ah, attenzione, aspetta.
A Salò.
Leonardo, c'è Albertone Forchielli.
A Salò, ma sei figlio di un repubblichino?
Allora, io ho vissuto a Salò fino a 19 anni e adesso devo sistemare delle cose qui a Salò per la mia famiglia.
Lascia stare un nervo scoperto.
Sì,
Alberto,
ma non evitare la mia domanda. Tuo papà era, insomma, si fa per
mio
dire.
Mio padre era anzi del 32, sì. Quindi durante la guerra, sì, sicuramente sarà stato un balilla.
Un balilla.
Vabbè, come tanti. Va bene. Hai subito Alberto Forchielli qui negli studi di Radio 24. Ha subito messo il dito nella piaga, Leonardo. Tutto bene, non è vero che Pietro La Corte può aver detto che il tuo audio è ottimo.
Sì, mi ha detto che è l'audio migliore di sempre,
sì,
quindi,
della storia di Radio 24. Vabbè.
Sì, tra l'altro, scusa, ho sentito prima un po', ero in macchina prima, sì? Ho sentito Simone Spezzi infastidito.
Da che cosa?
Quando gli ha, adesso ti dico, quando un ascoltatore gli ha chiesto, un'ascoltatrice anzi, mi pare, gli ha chiesto di commentare l'abbigliamento di Melania,
sì,
Trump.
Sì, è vero.
E lui ha detto: no, io non voglio parlare di queste cose, sono più interessato ad altro. Io invece, se permetti, vorrei parlare tutto
solo,
il giorno di lei, se
solo, tu sei.
Sì, solo dell'abbigliamento di Melania Trump.
Partiamo dal cappello. Che...
Sai cosa mi ha ricordato?
Cosa?
Mi ha ricordato quelle commedie un po' degli anni 70, dove c'erano quelle signore molto per bene, molto anche eleganti, e a un certo punto andavano a confessarsi in chiesa e confessavano di tutto. E da lì c'era poi il via, dava il là a un film che diventava anche, insomma, piccante.
Ecco,
non so se tu condividi.
Scusa. No, devo spieghiamola ad Alberto, che forse non lo sa. Il sogno, uno dei pochi sogni rimasti a Leonardo Manera, è di accogliere alla stazione di Lambrate Melania Trump. Che molla tutto, fa un bagno di realtà della sua relazione con Donaldone Trump e arriva al binario 8 di Lambrate, dove Leonardo Manera l'accoglierà per una lunghissima
e
storia.
Poi la porto al bar Jimmy a bere un caffè e da lì comincia la nostra storia d'amore. Ma quel cappello in cui non si vedeva tanto il viso,
Zorro,
non si vedevano gli occhi, secondo me era molto sensuale, sì. Devo dire, io la vedo così.
Va bene.
Oggi centriamo la puntata su
questo. Pietro La Corte in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. C'è Albertone Forchielli col suo drin drin qui con noi negli studi fino alle 11. Vai Pietruzzo, è arrivato anche il caffè, solito privilegiato. Alberto Forchielli ha il caffè. Vorrei far notare che Elisabetta Fusconi, essendoci la macchinetta del caffè rotta qui, è andata a recuperare un caffè, credo, al bar a 700 metri per portarlo a se stessa e ad Alberto Forchielli. Ma prima ad Alberto Forchielli e poi a se stessa. E Alberto si degusta il caffè alla facciaccia nostra.
Ben ritrovati.
Grazie.
The golden age of America begins right now.
Cosa così l'inizio subito, l'età dell'oro. Ma sai che impressione mi ha fatto, Alberto? Non so cosa ne pensi tu, che sei stato fino a poco fa a Boston, quindi negli Stati Uniti. L'età dell'oro, poi c'è l'altro drill baby drill, c'è anche questo, cioè perforare petrolio, basta il green. Sembra proprio, insomma, il colonialismo West, la conquista delle frontiere
del West.
Cioè, siamo tornati un po' indietro, no?
Ma sì, in realtà l'economia sta esplodendo senza di lui. La perforazione petrolifera è già ai massimi di sempre. Andiamo veramente a grattare dietro queste parole.
Sì.
Cioè, l'economia americana sta facendo un più 3% e rotti. Con un reddito pro capite di $80,000 è una roba incredibile, capito? Per cui è difficile fare meglio di così, si può solo fare peggio.
Lui dice però che inizierà l'età dell'oro.
Lo dice lui.
Ma tu che sei stato in America, l'America ha votato, l'America ha scelto e l'America crede nel ritorno di Donald Trump.
Sì, ma non così, ma in modo così debordante come vogliamo farlo credere noi. Se la maggioranza alla Camera è solo di un deputato, la maggioranza al Senato è 1-2, quindi ha due maggioranze risicatissime al Congresso.
Che Trump ti ha stupito? Hai seguito il discorso? Cosa ti ha colpito?
Mi ha spaventato, perché queste cose qui della Groenlandia, del Panama. Vabbè che su Panama può fare un'opa lui, Panama se la porta a casa, si offre a tutti i panamensi la cittadinanza americana, è già fatta.
Ma come? Cioè,
sì, se non ha bisogno di conquistarla militarmente, cosa che peraltro ha già fatto 40 anni fa.
Vuole recuperare, come dire, il canale, toglierlo alla Cina.
Basta dare ai panamensi la cittadinanza americana, Panama diventa il 51esimo stato americano, cosa fatta? I panamensi secondo me non vedono l'ora.
Così.
No, dico io,
potrebbe essere la
dico
mossa.
Dico io.
Vabbè, che tra gli ordini esecutivi ha stabilito anche che il Golfo del Messico si chiami d'ora in poi Golfo d'America.
Ma pensa a te. No, sono molto preoccupato io di Trump. Sono molto preoccupato per questo delirio di potere. Poi dopo dietro c'è il famoso Project 2025.
Sì, se ne è parlato. Che lui all'inizio ha detto: io non l'ho mai letto.
Invece
l'ho disconosciuto. Invece
colui che l'ha fatto è un ministro nel suo governo. Adesso non mi ricordo più che ministro sia, ma è un ministro nel governo.
In tutto questo,
in cosa consiste? Scusa, in cosa consiste?
Era un dettagliato studio di come, costato $40 milioni, di come prendere il potere in America e lasciare le bucce agli altri, di come sostituire 20.000 dipendenti pubblici. Era tutto fatto, per cui Trump doveva solo entrare e girare la chiave. E da questi primi executive order ho sospetto che sia già in atto.
Si è già licenziato alcuni vertici, alcune figure apicali delle amministrazioni pubbliche, dicendo non rispondono a quello che è il nostro pensiero dell'America. No?
Sì, basta andare su Google e fare Project 2025, viene fuori tutto.
In tutto questo, Leonardo, adesso ti tiriamo le orecchie. Tu che ci frantumi i cabasisi con la questione degli americani che sono imperialisti, e poi dici viva Trump, cioè hai detto è meglio Trump, che è proprio l'emblema dell'imperialismo.
Esatto.
L'America.
Oddio,
torni,
ma
l'America,
ma io non so
forte.
Questo
è il sangue repubblichino.
Ma dai,
no,
neanche repubblicano.
Io non so se è l'emblema dell'imperialismo, perché lui ha detto che non vuole fare guerre, quindi non vuole espandersi militarmente.
No, vabbè,
vuole sostenere il proprio paese, ma non cerca l'espansione altrove, non cerca l'esportazione della democrazia con le armi. Questo mi sembra che l'abbia detto abbastanza chiaramente.
Dai, riprenderemo Panama,
Groenlandia.
Il Canada non l'ha nominato.
La Groenlandia non l'ha citata, ha parlato solo di Panama.
Neanche il Canada, devo dire.
Ha parlato solo di Panama. Bisognerà vedere la prova dei fatti. Ma io penso che se comunque Trump è stato eletto, non è per merito dei repubblicani, ma è per colpa dei democratici. Cioè l'hanno eletto i democratici alla fine Trump, perché hanno fatto probabilmente delle politiche troppo woke, diciamo, o comunque non condivisa dalla maggior parte degli americani, che quindi si sono trovati inadeguati di fronte a quei cambiamenti che erano stati proposti dai democratici, probabilmente in modo eccessivo rispetto al sentire
comune degli americani. Però eviti la domanda di Alino: gli americani sono imperialisti o no?
Beh, per ma lui certo sì, che sono imperialisti, per lui sì, ma, per... questo è... ma certo.
E perché ti
ma
piace americani... Trump, che è Mr. Imperialism?
No, non mi piace Trump, dico che rispetto alle
Melania,
politiche...
A lui piace Melania,
a me piace Melania sicuramente.
La parte di Trump che gli piace di più, la, della famiglia Trump, Melania, Melania. Vabbè, vabbè.
No, io dico solo che le politiche, diciamo, eccessivamente woke dell'amministrazione, Biden, di questa parte, sì, non erano, non erano condivise dagli americani, questo è il motivo
questo,
per cui ho letto
questo
Trump.
È quello che mi diceva, era, lo sosteneva anche Alberto.
Concordo, Leonardo.
Su questo hanno determinato... una parte di questo ha determinato la vittoria, va bene, ma adesso veniamo alle questioni anche un po' italiane e legate alla ricchezza, perché abbiamo qua un ricco negli studi, quindi no, ma non è questo il tema. No, ti voglio sottoporre due elementi prima di arrivare al nostro ospite che riguardano l'Italia. Allora, per parlare anche un po' dell'economia, mi ha colpito di recente il rapporto sulle pensioni italiane, ci sono tanti dati, uno di questi mi ha colpito. In Italia sapete quanti baby pensionati ci sono ancora? Baby pensioni che, ricordate, risalgono agli anni tra il 65 e il 90, quando si poteva...
73, credo. Credo che fu sì, l'inizio, furono anni 70, fu l'inizio della grande corsa al debito pubblico, primo grande sfondamento,
esatto,
quello, governo Rumor.
Si poteva andare in pensione dopo 14 anni, 6 mesi e un giorno per le donne, 19 anni, 6 mesi e un giorno per gli uomini. In Italia ci sono ancora al momento 280.684 pensioni che durano da più di 43 anni, sono i baby pensionati, cioè c'è uno squilibrio tra quello che hanno versato e come dire la lunga vita, i baby pensionati, e quello che percepiranno dallo Stato. Che dice il movimento Drin Drin su una roba del genere? Cosa fareste?
No. Ah, beh, sicuramente su queste, sulle pensioni in generale saremmo abbastanza rigidi, cercheremmo di... Sì, a noi il voto dei pensionati non interessa molto.
Eccoci qua. Ma
questo lo devo dire.
Ci sono...
Saremmo abbastanza rigidi per cercare di frenare l'aumento, l'indicizzazione e altre cose, perché a noi interessa, sono tutti i soldi sottratti ai giovani.
Ti informo che ci sono 16.230.000 pensionati in Italia.
Sono tutti, i pensionati non voteranno molto per noi, però noi...
Però votano, sono quelli che votano di più.
Vogliamo un paese per i giovani, perché tanto anche questi pensionati, non è che con i giovani che scappano dal paese a bocca di barile e gli immigrati che non vengono, perché siamo arrivati al punto che anche i figli degli immigrati scappano. Sì, non è che posso contare sulle pensioni in eterno, eh? Ormai siamo al limite,
vabbè,
e bisogna fare in modo di trattenere i giovani, rilanciare l'economia, e non certo aumentare le pensioni continuamente non è la ricetta. Insomma, per questo paese
a me colpisce, tanto ti dicono sono diritti acquisiti. Sono diritti acquisiti, se appena pensi di toccarli...
No, non gliele tolgo mica, però vorrei contenere l'aumento.
Anche perché non riusciresti a togliere la corte,
no, ma certo,
farebbero,
ma certo,
subito un ricorso, sarebbero incostituzionali. Però vogliamo presentare il nostro ospite, che noi sentiamo periodicamente quando Oxfam fa i rapporti sulla disuguaglianza. La disuguaglianza vuol dire quante poche persone hanno concentrate nei loro portafogli tanta parte della ricchezza mondiale. Misha Maslennikov, buongiorno, ben ritrovato, Policy Advisor di Oxfam Italia.
Ben ritrovati a voi, buongiorno, e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, la denuncia che fate periodicamente anche quest'anno è chiara: la ricchezza dei miliardari è cresciuta, cito due dati, di 2.000 miliardi di dollari nel 2024, mentre 3,5 miliardi di persone nel mondo vivono con 6,85 dollari al giorno. Questo, diciamo, è il primo dato che mi ha colpito. Cosa significa questo, Maslennikov?
Significa, è una rappresentazione plastica, se vogliamo, di chi sono i vincitori e chi sono i vinti nel sistema economico globale, nell'economia mondiale. E se, diciamo, guardiamo chi si trova all'apice della piramide distributiva globale, la classe miliardaria, sicuramente hanno beneficiato di un anno record della finanza, delle borse, e quindi hanno visto i valori dei loro patrimoni crescere in termini reali, quindi tenendo conto anche dell'inflazione, significativamente. E d'altra parte invece registriamo un forte tasso di rallentamento della riduzione della povertà estrema, talmente forte che alle tendenze attuali si rischia, anzi è diventato praticamente un miraggio, il raggiungimento dell'obiettivo di sconfiggerla. Parliamo di soglie irrisorie, parliamo del numero delle persone che vivono con meno di $2.15 al giorno, somme veramente inqualificabili e che non permettono alle persone di avere accesso a una dieta sana, avere accesso ai servizi igienici di base, eccetera. Obiettivo che in realtà si era data la comunità internazionale, 193 governi nel 2015 con l'agenda dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e che doveva essere raggiunto nel 2030.
E invece...
Però al di là se vogliamo della dinamica di anno in anno, io tendo spesso a dare consigli di lettura. Quest'anno è uscito un bellissimo libro sulla storia plurisecolare della concentrazione della ricchezza, scritto dallo storico dell'economia dell'Università Bocconi, Guido Alfano, Come dei fra gli uomini, che parla di una tendenza che viene da molto lontano, dall'epoca anche preindustriale, attraverso tutta l'età moderna. Ogni epoca ha i suoi meccanismi di accumulazione della ricchezza. Noi ci concentriamo molto sui nostri anni, sugli ultimi 2-3 decenni, e cerchiamo di capire anche quanto sia giustificabile questa concentrazione, e se si possa parlare di ricchezza totalmente meritata o meno.
Tra l'altro, ogni settimana in media, sempre nel rapporto Oxfam, si configurano 4 nuovi miliardari, quindi la tendenza è questa. Alberto, tu ne parlavi spesso anche qui ai microfoni, sei favorevole per esempio a quel movimento che c'è in America della tassazione dei grandi patrimoni. Non è il sistema per ridistribuire la ricchezza, è un sistema, è una briciola.
Certamente.
Però Alberto Forchelli diceva: io sono a favore.
È una forma di mitigazione di questa crescente concentrazione. Negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, la concentrazione è aumentata per via dell'esplosione della tecnologia, l'esplosione delle imprese tecnologiche e la ricchezza che questo ha comportato, senza che ci fossero dei meccanismi di compensazione fiscale. Io penso molto all'America in questo senso, come diciamo paese rappresentativo dei paesi sviluppati. Nessuno aveva previsto questa esplosione di ricchezza, è avvenuta, e la gente tipo Jeff Bezos, Elon Musk,
sono
diventati ricchissimi pagando pochissime tasse, sostanzialmente.
Come si riequilibra, Maslenikov? Cioè, voi cosa proponete? Questa è la fotografia del disequilibrio che c'è anche, riguarda anche l'Italia, tra l'altro, in questo rapporto.
Certo, gli squilibri distribuzionali, reddito, ricchezza, ma anche squilibri nelle disuguaglianze, nell'accesso a servizi pubblici, o anche disuguaglianze di riconoscimento, sono molto marcate nel nostro paese. Le dimensioni su cui guardare il benessere individuale sono molteplici. Beh, mi ricollego a quello che diceva Alberto Forchielli. Chiaramente la leva fiscale è uno strumento di natura, di carattere redistributivo, quindi cerca di arrivare a compensare gli squilibri che si formano sui mercati del lavoro, i mercati dei capitali, però lavorano a valle. Quello che servirebbe in realtà sono misure soprattutto di carattere predistributivo, cioè quelli che cercano di incidere direttamente sui mercati e sulla generazione di esiti individuali che sono profondamente iniqui. Cosa vuol dire in concreto? In concreto, misure, per esempio, che dotino e aumentino la dotazione di capitale umano e finanziario di chi proviene da un background più svantaggiato, in parole semplici, misure di investimenti nell'istruzione, formazione, contrasto alla povertà educativa. Nel contesto italiano vuol dire anche favorire l'accesso all'istruzione terziaria per chi viene da un ambiente che è un ambiente familiare svantaggiato. Significa intervenire sulle regole del gioco, perché se vediamo una fortissima concentrazione della ricchezza, un ruolo lo hanno giocato sicuramente le politiche di rilassamento della tutela della concorrenza, che hanno permesso la formazione di grandissimi monopoli oligopoli con rendite e difficilmente riterremmo giustificabili. E questo significa che appunto le politiche di antitrust devono esserci, ci devono essere anche politiche industriali che favoriscono una competitività basata sull'innovazione e non sulla compressione dei costi unitari del lavoro, politiche del lavoro che cerchino di promuovere salari dignitosi, formazione del lavoro, quindi la qualità del lavoro, e non ricorrono a, come dire, a forme di lavoro atipico.
Insomma, queste sono alcune delle soluzioni. Tu, Alberto?
No, a me sembra che, no, dicevo, la tassazione ai grandi patrimoni a me sembra un palliativo, come dire, non riusciamo a favorire l'ascensore sociale, no? E allora, siccome non riusciamo a fare quello, allora tassiamo di più i patrimoni. Però forse se uno Stato riuscisse a favorire l'accesso, diciamo, di tante persone a una condizione economica migliore, forse ci sarebbe anche meno bisogno di tassare i grandi patrimoni.
Sì, anch'io sono d'accordo.
In Italia
secondo me è un provvedimento che raccoglie le briciole. Quello che invece dice Maslenico
non sono d'accordo.
Sono più strutturale.
Su questo io non sono d'accordo, no? Per una ragione molto semplice. Noi, diciamo, come patto di cittadinanza, come democrazia fiscale, abbiamo in qualche modo l'obbligo, tanto più nel nostro paese, di discutere e poi decidere come distribuire gli oneri fiscali fra i cittadini contribuenti, perché ovviamente lo Stato abbia risorse sufficienti per perseguire obiettivi di finanza pubblica, che non sono semplicemente quelli di chiudere e ricucire divari territoriali o ridistribuire reddito, no, sono anche investimenti pubblici per la crescita, sono anche il contenimento del debito pubblico e il mantenimento su una giusta traiettoria delle finanze pubbliche. Ma noi viviamo in un paese, scusate signori, in cui il 7% più ricco in termini reddituali di contribuenti versa, in proporzione al proprio reddito, alla forza economica, alla propria capacità contributiva, meno imposte dirette e indirette contributi di un infermiere o un insegnante. I miliardari al mondo, anche questo va ricordato perché si insiste tanto sull'agenda tax the rich, i miliardari al mondo versano, stime dell'Osservatorio Fiscale Europeo, tra lo 0 e lo 0,3% della loro, quello che viene chiamato true income, forza economica, sì, che tiene conto anche delle consistenze patrimoniali, ogni anno di fronte a rendimenti del loro capitale in media negli ultimi 40 anni del 7,5%.
Quello che ci dicevi,
sì,
Alberto,
quello che dicevo io.
Quindi diciamo un attimo che non è, i ricchi non contribuiscono sufficientemente.
Per quanto, non contribuiscono per quanto guadagnano.
Sì, ma in un mondo globalizzato la concorrenza fra stati fa sì che devi abbassare le tasse per attrarre i ricchi e per attrarre gli imprenditori. Se non abbassi le tasse, loro non vengono, vanno via. Insomma, in un mondo globalizzato, al tempo stesso sul lavoro, devi contenere il costo del lavoro, se no chiudono la fabbrica e l'aprono da un'altra parte. In un mondo globalizzato è molto difficile.
È per questo che Alberto Forchielli vuole il neoprotezionismo.
Io sono per il neoprotezionismo.
Ci sono delle risposte però a questo, perché i governi se ne rendono conto. La concorrenza fiscale è dannosa, e attenzione, dannoso non è un termine coniato da Oxfam, è un termine utilizzato normativamente dall'Ox e dall'Unione Europea. La concorrenza fiscale dannosa in realtà preoccupa molto gli stati. Se quel gradiente, quelle tendenze che Forchielli descrive non fossero motivo di preoccupazione per i governi, non avremmo mai visto per esempio un intervento molto importante sulla riforma della fiscalità internazionale delle grandi multinazionali. L'obiettivo era esattamente quello di contenere fenomeni elusivi e di trasferimento dei profitti e contenere la concorrenza fiscale globale. Certo, l'hanno portato a un livello non adeguato dal punto di vista nostro, al 15% effettivo in ogni paese che le multinazionali devono versare, però lo sforzo è stato fatto, e l'anno scorso, grazie anche alla campagna di Oxfam e tanti alleati civici, il G20 per la prima volta nelle Nazioni Unite si sono iniziati a interessare dell'agenda tax rich internazionale, quindi di definire uno standard globale di tassazione degli ultraricchi, perché i governi sanno. E purtroppo c'è un ammanco serio, ancora prima di parlare di aumentare il prelievo, in questo momento le persone più facoltose hanno maggiori opportunità di eludere i loro obblighi tributari su scala internazionale. Allora, chiudere queste scappatoie è l'obiettivo dei governi.
Il rapporto comunque lo leggete sul sito di Oxfam. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ringraziando Misha Maslennikov, policy advisor di Oxfam Italia. Riprendiamola qui tra un attimo, poi parleremo di Medio Oriente dopo la pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il cappello di Melania sembrava la cugina di Jim Carrey in Mask, infatti proprio nome nomen.
Buongiorno a tutti, ha ragione il signor Manera, contro Biden avrebbe vinto anche Topolino, è inutile che rosica Milan per l'elezione di Biden, del trampone.
Io a chi mi dice rosica, lo dico sempre su Facebook, banno immediatamente. Uno mi dice il verbo idiota rosicare, io banno immediatamente. In radio purtroppo non posso bannare, sui miei social, uno mi scrive tu rosichi, io no, parla in italiano, i castori rosicano, io ti banno immediatamente, rosica.
Ma vorrei solo farti una domanda.
Bannare,
posso bannare, farti una domanda?
In inglese, sì, prego, rosichi.
Perché rosichi?
Lo sapevo, t'ho fregato, tu da Salò. Il nuovo caso, scusa, c'è un caso su social. Sai che c'è Stroppa, Andrea Stroppa, sì, il referente italiano di Musk. Ha pubblicato dopo il saluto molto controverso, per cui ha detto no, ma Elon Musk non ha fatto il saluto romano, in realtà è un gesto, lui è autistico, è il suo modo per dire il mio cuore va a voi, no? Si tocca il cuore poi col braccio teso. In realtà il primo tweet che ha fatto Stroppa e poi l'ha cancellato è: il nuovo impero romano rinasce dal saluto romano con le fiamme. E
ma
poi si è reso conto che forse si era un po' lasciato trascinare, perché secondo me nell'animo, dentro, se scavi, ma neanche tanto, se scavi, trovi un po' quella roba lì.
Sì.
No?
Sì, sì. In chi? In quale persona?
In Musk.
Ma ti pare che uno scriva il nuovo impero romano rinasce dal saluto romano con le fiamme? Cosa vuol dire se sei in Italia, poi, con tutto quello che ha significato
vuol
il saluto
dire che
romano?
Sei fascista.
Oppure sei un po' svampito, ecco, se ti vogliamo salvare.
Ma siccome Mas svampito non è, gli possiamo andare a dire di tutto, quindi più possibile, più possibile.
E poi Stroppa in Italia.
Però come fa, ho ascoltato ieri Marco Travaglio, diceva che per esempio Musk stesso prima era andato dai democratici.
Certo.
Non è
Tutta Wall Street, tutta Wall Street era democratica.
Si va sul carro del vincitore.
Wall Street nasce dai movimenti hippies, nasce da Berkeley, nasce ha consentito l'elezione di Obama. Era pro Clinton. Silicon Valley è sempre stata pro democratica, solo che ha switchato in questi ultimi anni. Non necessariamente, non è un switch di convenienza dell'ultimo minuto, è un switch degli ultimi 4-5 anni. E ha switchato semplicemente perché questi si sono trovati, le imprese, le Google, le Facebook, le Microsoft, pieni di woke, che non avevano voglia di fare un cazzo e contestavano l'esistenza dell'impresa stessa, capito? E a quel punto lì si sono presi paura e hanno fatto la transizione, perché alla fine anche per loro batte il cuore del profitto.
Comunque, teniamo questo sullo sfondo, perché adesso vogliamo parlare un po' e tornare a parlare del Medio Oriente, di quello che sta succedendo. Per questo abbiamo riconvocato Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo, firma storica. Adesso le 24
storicissima,
ore.
Storicissima, sì, sì.
Storicissima.
Come il Colosseo, sì.
Il consigliere scientifico di ISPI. Allora, mi ha colpito questo, nei piccoli segnali di positivi, di speranza, il rilascio di alcuni ostaggi israeliani, il rilascio di diversi prigionieri palestinesi. Mi ha colpito intanto, ecco, l'immagine, e spiegaci tu che quei territori li conosci molto bene, l'immagine plastica di Hamas che si è fatta vedere, come dire, nella consegna degli ostaggi, come ancora in controllo di Gaza. Oggi Michele Serra dice: se l'obiettivo israeliano era quello di disarmare la striscia di Gaza, cioè è stata spianata, ma insomma abbiamo visto almeno fisicamente ancora molti uomini armati che sembrano in controllo lì nella striscia.
Permettimi una breve cosa per rispetto a quello che avete detto sino ad ora. Guardate che si può essere geni anche cretini, cioè pensate a Mozart, era un grande genio però era umanamente un cretino, così è Elon Musk. Viene affidato a questo personaggio, cioè a un cretino geniale, quindi ancora più pericoloso e per di più fascista, il nostro futuro. Quindi non so cosa. Non so che cosa augurarmi. L'unica cosa che mi auguro è di poter avere un giorno il tuo cognome, che è il cognome autorevole di una grande, della più grande squadra
al italiana, mondo.
Mondo no, però l'unica italiana che ha vinto 7 Champions, cioè quindi è l'unica squadra internazionale. Tornando alla tua domanda. Sì, un noto editorialista del Sole 24 Ore, sulle pagine del Sole 24 Ore qualche giorno fa, diceva che in questa vicenda se c'è un vincitore, quel vincitore è Hamas, perché Hamas, diversamente da Israele che prometteva di radere al suolo Gaza, ma prometteva di sradicare Hamas, quello era l'unico modo per poter dichiarare la vittoria. Ad Hamas sarebbe bastato sopravvivere, cosa che ha fatto, e l'altro giorno ha fatto questa prova di forze, che non vuol dire, cioè ha convocato veramente quasi tutti gli uomini che ancora aveva vivi per fare questa scena. La cosa che più mi ha colpito è inutile che dica chi era l'autorevole editorialista, sì, del Sole, certo. 24 Ore, uno che non si chiama Milan, appunto. E la cosa che più mi ha colpito erano le condizioni fisiche delle tre ragazze finalmente liberate. Israele sono mesi che ha costruito cose dove tagliavano le teste ai bambini, violentavano, 15 mesi, 16 mesi chiusi nelle segrete, nei tunnel bui di Hamas, eccetera. Il che è probabilmente ancora vero, nel senso che solo tre ne hanno liberate, ma le tre ragazze che sono state liberate l'altro giorno e quelli che Israele apprezzo anche uccidendo 200 civili palestinesi che ha liberato, erano anche loro in buone condizioni, perché cioè Israele in qualche modo si è costruita un po' di propaganda per giustificare quello che sta facendo da 16 mesi a Gaza, perché i prigionieri, gli ostaggi sono un valore per Hamas, cioè è la loro condizione di sopravvivenza, perché se liberassero tutti i prigionieri, tutti i loro ostaggi, probabilmente Israele finirebbe di radere al suolo tutta Gaza. Quindi questo per dire che è un conflitto estremamente ambiguo, non solo brutale come tutti i conflitti, ma estremamente ambiguo, guidato sostanzialmente dal profondo odio fra due popoli.
Sì. E questo odio, tu ce l'hai detto, è concreto, purtroppo è concreto, ed è il motore un po' delle vicende che noi raccontiamo da qui, ma che vissute da lì sono forse, hanno una narrazione diversa rispetto a quella che noi vogliamo attribuire qui.
Sì. Come sempre, anche appunto adesso molti stanno parlando della ricostruzione. Una ricostruzione è ancora impossibile, ancora lontana. Ci sono già progetti molto seri, molto approfonditi, che prevedono naturalmente un trentennio per ricostruire interamente tutta Gaza. Però siamo ancora lontani da questo, c'è ancora il conflitto. Ed è una ricostruzione impossibile fino a che non finisce il conflitto. Agli israeliani, Bibi Netanyahu ha promesso ai suoi alleati estremisti che alla fine di questa fase di tregua, lo scambio di prigionieri, Hamas non libererà tutti i prigionieri finché non c'è la fine della guerra, loro la guerra riprenderanno. E comunque Hamas, anche se ci fosse questa, la finisse veramente la guerra, con Gaza che è in controllo da Hamas non è una buona notizia, perché Hamas resta fino a prova contraria un movimento terroristico, e lo è nei fatti e nelle ambizioni. Quindi nessuno spenderebbe uno shekel, un dollaro, un euro, non i sauditi, men che meno gli americani. Donald Trump, Elon Musk mi pare ha detto che sarà un grande business la ricostruzione di Gaza. Il genero di Donald Trump ha detto che il lungomare di Gaza avrà un valore enorme, ecco, se loro la vedono sempre da imprenditori. Ma
Se uno la vive da imprenditore, ricostruire, certo. Si parla di 40 miliardi di dollari per la ricostruzione, quindi
molti di più.
È stato tutto raso al suolo.
Ma io volevo chiedere, quindi i due popoli, due stati resta un miraggio, perché anche mi sembra di capire che Trump, per esempio, non sia molto favorevole a questa soluzione.
Ma non è detto. Trump nel bene e nel male può riservare moltissime sorprese, proprio perché vede la politica internazionale, vede la geopolitica, vede i problemi, vede i conflitti dal punto di vista imprenditoriale, e non sappiamo esattamente in molti conflitti cosa significhi vedere il conflitto dal punto di vista imprenditoriale. Non basta dire basta, finita la guerra, che ci deve bisogna fare il business, soprattutto per esempio in un caso come questo, appunto l'odio profondo fra i due popoli. La soluzione dei due stati è lontanissima, evidentemente, nel senso che se posto che fosse possibile, oggi i due popoli si odiano ancora più di prima, da quando è scoppiata questa guerra, dal massacro del 7 ottobre, poi dai comportamenti israeliani a Gaza come reazione, in gran parte come vendetta. Però è l'unica soluzione possibile, nel senso che se Israele non vuole isolarsi dal mondo, non vuole diventare come l'Iraq di Saddam Hussein, per risolvere la questione palestinese, e Israele più di tutti la può risolvere perché c'è una diversità enorme di potenza, cioè mentre ucraini e russi sanno, Putin sa che non arriverà mai a Kiev, gli ucraini sanno che non riconquisteranno più la penisola di Crimea, perché c'è un certo equilibrio sul campo di battaglia. Fra israeliani e palestinesi c'è uno squilibrio su tutti, dall'economia alla diplomazia, aspetto militare, politico non ne parliamo. Ecco, quindi Israele dovrà dire, ha in mano il futuro dei palestinesi, può scegliere di fare appunto di diventare come l'Iraq di Saddam Hussein, isolandosi dal mondo, cioè o uccidendo o cacciato, facendo una pulizia etnica totale di tutti i palestinesi di Gaza e della West Bank, oppure l'alternativa, se Israele vuole restare un paese democratico, non c'è alternativa a una soluzione politica dei due stati, naturalmente alla fine di un lunghissimo processo diplomatico, ma deve essere affermato per evitare che ci sia un ennesimo fallimento dopo quello di Oslo, che non venne mai stabilito esattamente cosa dovesse esserci alla fine del processo di pace. Stavolta si deve dire, durerà magari 10 anni, ma fra 10 anni ci sarà uno Stato palestinese.
Allora, intanto grazie Ugo Tramballi, noi dobbiamo andare al traffico, non ti chiedo Alberto, no te lo chiedo dopo il traffico, dai, che tu hai fatto con i tuoi tweet ti sei messo un po' nei guai sul Medio Oriente, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
sbaglio io, oppure ormai in tutto il mondo vince chi dice che caccia gli immigrati, tutto il resto non ci fa caso nessuno.
Milan, parla delle baby pensioni dei politici, non parlare delle persone, parla dei politici.
Perché? I pensionati politici saranno 10, 100, ma 280.000 baby pensionati italiani, insomma.
Vecchio ritrito sto commento.
E in Milan, ma nessuno si preoccupa di quei pensionati che non hanno versato neanche un centesimo e prendono la pensione lo stesso.
Cosa significa? So, la minima forse, la pensione sociale. Vabbè, no, non ti chiedo, cos'hai combinato? Ti sei messo nei guai? Ti devono togliere Twitter, ti devono togliere i social.
Sono stato sempre sulla questione israeliano-palestinese, sono sempre stato incerto e quindi mi sono sempre evitato di fare i commenti in un senso o nell'altro. Poi un giorno su YouTube mi sono scappati con la mia eruenza che gli israeliani sono delle merde e dei vigliacchi.
Ma cosa dici? Ma no, ma non devi
ma no, ma sì, ma
cosa
di fatti
vuol dire? Poi c'è no, cioè, come se io dicessi i finlandesi sono...
Lo so, ma sai, io ce l'ho molto con quegli insediamenti che hanno fatto in Palestina, quei 500.000 persone che si sono insediati nella West Bank. Quello impedisce qualsiasi tipo di...
E questo è un ragionamento che si può
secondo
fare.
Secondo me bisognerebbe organizzare un bel incontro tra Forchielli e Parenzo, che secondo me vanno d'accordo su questa cosa.
No, ma guarda, mi si sono attaccati.
Ma dai!
Dei gattini attaccati ai maroni, ma sono mesi che mi tormentano col fatto che sono antisemita, ma non sono antisemita. Un sacco di amici ebrei, ossia mi è scappato detto, perché quella lì di fare gli insediamenti nella West Bank è una vigliacata.
Ti sei arrabbiato,
un sacco di amici ebrei non è mai bello, perché come dire un sacco di amici
omosessuali. È la classica difesa: gli amici omosessuali, non sono omofobo.
Ma
gli amici ebrei non sono.
Ah no, non lo sono abituato a questo tipo di.
Ma no, io non sono così, ho tanti amici.
Allora ho pestato una merda, basta.
Va bene, a proposito,
allora devi dire: ho tanti amici gay, ho tanti amici ebrei, e per finire ho tanti amici interisti, ecco
sì, così. Anche. Sono perfino amico di Leonardo,
figlio di Repubblichino,
figlio di noto repubblichino,
certo.
E qui chiudiamo il cerchio della prima ora. Ragazzi, si scherza, perché nella vita si può anche sorridere. Cioè, lui non ha scherzato quando ha scritto quella cosa su Twitter sugli israeliani. E giustamente, com'è che sono adesso tanti?
I gattini attaccati a maroni,
i gattini
una cosa, capito? Ho chiesto scusa, ho fatto di tutto, basta, capito?
No, è quel che è scritto,
e poi la cosa strana, se dai addosso ai palestinesi non li senti su Twitter. Se dici una cosa storta su un israeliano è una cosa bestiale.
Vedi,
sono organizzatissimi.
Continua. No, ma io andrei al giornale radio, che ti ficchi in altri guai.
Sì.
Il giornale radio, vai.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Attenzione, Alessandro Milan sostiene che la lingua napoletana sia una terronata. Ci scusiamo per Alessandro Milan.
No, vabbè, ma ragazzi, ma cioè qua hanno deciso con questa maledizione dell'intelligenza artificiale di spargere odio.
Numa accorge tutto quello che succede, o sta lontana e ti fa sentire come conosci chi te nomaro sai porta una croce, chi te nomaro cammina capo casa lata, chi te nomaro o sabaca e fesse contento, chi te nomaro sai
rosicare dall'enciclopedia Treccani, rodersi dall'invidia, dalla gelosia.
Non mi piace se uno mi dice ma sei invidioso? Va bene, se rosichi ti blocco su Facebook.
E bannare invece che cosa vuol dire? Sì. Italiano, bannare.
No. Bannare è to ban. Dall'inglese, to ban, to ban. Allora,
come ne avete che guardate il vestito di Melania? Ma lo vedete come va il mondo? Ma voi siete veramente devastati. Fate la pace con il cervello, signori.
Vabbè. Niente, se
non
se
ho capito, dici, cosa ha detto, scusa, cosa
la
diceva?
La critica è questa: se ti concentri sul vestito di Melania invece di concentrarti su dove va il mondo, sei ma ragazzi, ma abbiamo dedicato 2 minuti al vestito di Melania, anzi adesso altri 2 perché Leonardo Manera voleva fare un approfondimento su questo, e poi abbiamo parlato di più, in maniera più approfondita, di altro. La vita è anche fatta di alto basso, come dice Maurizio.
Io lo trovo interessante, però il vestito di Melania. Sì.
Ma che cosa, il cappello? Hai visto tra l'altro che c'aveva una tesa del cappello talmente ampia che Donaldone, quando ha provato a baciarla sulla guancia, non ci arrivava. Perché
si è ferito.
La fronte colpiva sulla tesa, ed era un'arma antibacio.
Che non era, sì. L'ha messa apposta, esatto, per evitare di essere baciata da Donaldone.
Allora, oggi Alberto Forchielli si è già messo in vari guai. Cosa volevi dire, Leonardo?
No, si era presente anche Stormy Daniels alla cerimonia.
Non credo fosse tra i 600 invitati.
Non c'era Stormy?
No, forse qualche democratico poteva invitarla. No, non credo proprio. Albertone, che si è già messo nei grandi guai, allora ti voglio mettere in altri guai. La Guardia di Finanza ha scoperto 62.000 impostori che hanno percepito reddito di cittadinanza in maniera impropria, non dovevano, un danno di 665 milioni di euro. Ma in realtà la vera notizia, secondo me, è che la Guardia di Finanza ha fatto questi controlli a campione. L'80% dei controlli hanno fatto registrare cose irregolari, quindi se statisticamente si fossero estesi i controlli, non so, e questa percentuale fosse rimasta invariata, si parlerebbe di una truffa miliardaria quasi, no?
Che devo dire, un'altra delle eredità dei 5 Stelle. Si sapeva che era una boiata pazzesca quella roba lì del reddito di cittadinanza.
Io in realtà ho sempre pensato che se fosse stato attuato nei 2 punti, come avevano detto, cioè prima ti do un reddito di cittadinanza e poi ti reinserisco nel mercato del lavoro.
Lo so, ma
è la seconda fase che è stata un totale fallimento.
Ma dove trovi la gente capace di reinserirti nel mercato del lavoro, sul mercato libero, disposto ad andare a lavorare per lo Stato? Per definizione, se vanno a lavorare per un'agenzia di Stato sono dei coglioni.
No, ma E quindi oggi abbiamo sistemato gli israeliani, tutti i milioni.
Dai.
Ma da chi pensi di prendere voti tu? I pensionati?
Dai,
tu
giovani, dalla società produttiva.
Ho capito, ci saranno dei giovani insegnanti che lavorano quindi per lo Stato, dei giovani magistrati.
Ma no, ma
dei
se ci sono persone che inserire una persona nel mondo del lavoro è un lavoro complesso.
E certo.
E lo fanno, ci sono dei servizi privati che lo fanno. Io non credo che là fuori ci siano migliaia di persone capaci, pronte per essere assunte dal servizio pubblico, capito? Sono quelle robe all'italiana, capito? Cioè cerchi dei professionisti, li paghi 2 lire, li metti a lavorare nel servizio pubblico. Alla fine hanno tirato fuori quelle 2-3 mila persone che non hanno mai combinato una minchia, no?
Eccolo lì. Molto bene, Leonardo, puoi togliere un po'
arriva,
dai guai, si sta ficcando.
Arriva
serie
la
di
proposta
guai.
Giusta di una domanda da parte di Lorenzo Nespoli,
sì?
Che dice di chiedere a Forchielli cosa ne pensa dell'introduzione, della reintroduzione del latino a scuola,
ecco,
anche alle medie.
Bene. Ficchiamoci in un altro
ma
guai.
Penso che sia quella proposta di Valditara è una roba che guarda al passato, non al futuro. È una roba
però
da...
sai che chi impara il latino
ma sì ma sono boiate, ma se vai a vedere tutti quelli che lavorano nella tecnologia, nelle STEM, che hanno fondato tutte le start-up e compagnie, non c'entra niente, sanno fare programmazione, sanno lavorare sull'intelligenza artificiale. Non c'entra niente il latino, capito? È una mancanza di fantasia. Andare a dire nelle scuole dobbiamo tornare a imparare il latino e qualcuno che non ha capito come gira il mondo.
Però è la nostra cultura millenaria, non è che possiamo prenderla e buttarla.
Ho capito,
anche
ma è una palla a piede, sono 30 anni di non crescere della produttività.
Senti, Lorenzo Nespoli, smettila di fare queste domande ad Alberto Forchielli. Chi è che
paese...
ha fatto passare questa domanda ad Alberto Forchielli?
Allora, in questo paese ha 30 anni di non crescere della produttività. Non è mai successo.
È il latino il problema.
Il problema è l'educazione, è senz'altro fondamentale. Dobbiamo orientare i giovani a trovare dei lavori, a creare dei business, a fare innovazione.
Bene.
Col latino e col greco non si
va
fa.
Bene. Allora
guarda, io sono anche favorevole all'introduzione del latino, però devo dire che è vero, insomma, sì. che diamo l'idea di essere un paese che
un
guarda un po' al passato.
Allora, guardate,
sì.
Dopo il traffico parliamo invece di uno studente... per alcuni modello, per altri no, di 15 anni che è finito sui giornali, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan, Alessandro Milan.
Mattia Feltri sulla stampa inizia il suo buongiorno così. Ieri sono riuscito a pagare la quota dell'ordine dei giornalisti col QR code e sono andato in giro per la redazione e raccontavo tronfio la mia impresa digitale finché un collega mi ha detto: ma lo sai che c'è un ragazzino di 15 anni che dalla sua cameretta, dal computer, dirottava le petroliere nel Mediterraneo? Ed è tutto vero, è finito sui giornali la storia di questo piccolo hacker di Cesena che prima si cambiava un po' i voti sul registro elettronico, devo dire democraticamente anche per qualche suo compagno, cioè non solo per sé, i 5 diventavano 6 ma anche per qualche compagno, e poi annoiato, non si sa perché, ha deciso di modificare le rotte delle petroliere nel Mediterraneo, che è una cosa abbastanza seria e grave. Allora, tu Leonardo lo stimeresti un ragazzino così, uno studente così, sì.
Sì. Ma sì, io lo metterei subito in Parlamento, uno così, a dirigere l'Italia.
Allora, insieme ad Alberto Forchielli parliamone seriamente con Alessandro Curioni, che è esperto di cyber security, docente di sicurezza e informazione alla Cattolica di Milano. Ha anche scritto il libro Hacker, storie di uomini e di macchine, per chiare lettere. Buongiorno professor Curioni, eccoci.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Intanto questo ragazzino che dobbiamo fare, qualcuno ha detto che ricorda War Games, ricordate il film, no? Di quello che quel ragazzino che fa quasi scoppiare poi la guerra mondiale, la guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica.
Beh, questo è il remake nel mondo reale, perché il film proprio War Games inizia con lui che si cambia i voti sul registro elettronico.
Ah, è vero, non ricordavo la scena iniziale, effettivamente.
La cosa straordinaria, a mio avviso, è quella che, dunque, War Games è del 1983, siamo nel 2025. A quegli anni si sapeva che si potevano fare queste cose, sono passati 42 anni e qualcuno te le fa nel mondo reale e tu ti domandi negli ultimi 42 anni esattamente che cosa stavamo facendo con le nuove tecnologie. Possibile che non ci siamo accorti di niente, che tutto ci è successo sotto il naso, a parte per qualche centinaio di esperti di questa materia che da 30 anni sbraitano in giro per il mondo dicendo guardate che ci sono dei rischi, non è tutto bellissimo, e dove ci sono delle opportunità inevitabilmente ci sono grandi rischi. E quindi la cosa che più fa venire in qualche modo i brividi non è che lui l'abbia fatto, ma che abbia avuto la possibilità di farlo.
Ma forse questo... perché, come dice lei, professore, pochi si sbracciano dicendo guardate che la cyber security è un problema serio, ma l'adulto medio, come scrive Mattia Feltri, ma ci sono dentro anch'io, dice ma ci stupiamo ancora di poter pagare con un QR code mentre un ragazzino di 15 anni cambia le rotte delle petroliere.
No, sì, però questo rapporto che noi abbiamo con la tecnologia, perché la tecnologia in qualche modo ci sta rendendo trasparente tanti pezzi di realtà, cioè nel senso non li vediamo più fondamentalmente tutta questa realtà, e quindi evidentemente sta diventando qualcosa di più che fondamentale nella nostra vita. Cioè noi abbiamo nel nostro smartphone quello che tecnicamente si chiama il single point of failure, cioè non c'è più lui e per noi mezzo mondo non esiste più. E ne siamo consapevoli, almeno magari non totalmente consciamente, però se ci immaginiamo la nostra vita senza smartphone per un istante, adesso non c'è più, ci rendiamo conto dei problemi che possiamo avere. Cioè noi domani potremmo passare di fianco a un sacco di oggetti anche che ci appartengono ma non riconoscerli semplicemente perché per noi sono un'app con la quale li gestiamo. Ora, se l'importanza di queste tecnologie ormai è questa, beh, insomma, forse dovremmo preoccuparci come ci siamo preoccupati che le auto abbiano i freni, che poi gli abbiamo messo l'ABS, l'airbag e un sacco di cose. Forse dobbiamo iniziare a preoccuparci anche di quest'altro tipo di sicurezza. Come dire, no?
Forse anche un
ne
po' tardi.
La nostra vita.
Forse anche un po' tardi, cioè, o meglio.
Diciamo che è tardissimo, però meglio tardi che mai, ma come, si dice, no?
Sì, ma come si fa a 15 anni? No, giusto così, no, non vogliamo dare le istruzioni per hacker,
No.
Però nel senso, a cambiare le rotte delle petroliere, cioè, sarà entrato in qualche controllo.
Sì, il punto è come si riesce ad avere accesso a determinati sistemi. Io posso dire che c'è una statistica che nella sicurezza dei dati e delle informazioni non cambia mai, da almeno 35 anni il fattore umano, cioè qualcuno ha fatto un click, un tap nel posto sbagliato, qualcuno. Beh, 8 volte su 10 i criminali entrano nei sistemi perché hanno uno username e una password validi.
Okay. Sì, sì. Quindi ha rubato la password, è riuscito a rubare la password di qualcuno.
È riuscito a rubare. Poi ci sono anche casi che rappresentano il restante 20%, per cui i sistemi, cioè le tecnologie, presentano dei punti deboli loro, cioè errori di però anche lì sono magari errori di programmazione, errori di configurazione. E i criminali sfruttano questi errori di programmazione per produrre dei comportamenti anomali nel sistema, tra cui per esempio darti un accesso illecito.
Ma è criminale, ma se hai 15 anni sarai uno smanettone, va bene, ma hai pur sempre 15 anni.
E 15 anni puoi essere particolarmente dotato, particolarmente brillante, puoi essere anche particolarmente, se mi faccio dire, fortunato. Ci sono un sacco di tool online, non facciamo nomi, ma strumenti online che sono facilmente reperibili da chiunque di noi, che vengono utilizzati per portare a termine degli attacchi. Tecnicamente sono sistemi che uno può usare per fare manutenzione ai sistemi informatici, ma anche per attaccarli.
In ogni caso, noi...
Ma per esempio, il fatto che ormai tutto il nostro denaro sia gestito in questo modo, no? Con il vario home banking, eccetera, deve farci preoccupare il fatto che di fatto il rischio zero non esiste.
No, il rischio zero non esiste. Beh, certo, voi immaginatevi se domani mattina improvvisamente, sapete, ci sono dei protocolli che gestiscono la sincronizzazione di tutti gli orologi dei sistemi informatici, sono dei set di regole. Immaginatevi cosa potrebbe succedere se uno di questi protocolli presentasse una vulnerabilità. Le hanno presentate, sono state corrette, tale per cui si desincronizzano gli orologi. Significa che nessuno saprebbe più esattamente quanto ha sul conto corrente. Alla data.
Però, non, professore, fermiamoci qui, no? Perché so che la dobbiamo lasciare anche a una lezione, ma la ringraziamo. Alessandro Curioni, ma approfondite, ha scritto il libro Hacker, storie di uomini e di macchine, proprio per raccontare che insomma sono anche problemi molto spesso umani alla base di queste infiltrazioni di sicurezza. Grazie.
Bisogna
professore.
Dire, scusa, alla luce di questa intervista possiamo dire ai nostri ascoltatori di andare subito a ritirare quello che hanno sul conto corrente
sotto il materasso
e tenerlo nella scatola dei biscotti in cucina.
Io vorrei sapere come va questo movimento Dream Dream di cui parliamo tanto. Mi dice Alberto che va in giro, ormai sembra la star, fanno gli incontri
500 persone, poi dopo c'è la corsa ai biglietti, dobbiamo chiudere l'evento una settimana prima.
Ma chi è? Siete dei rockstar?
Sono esplose le iscrizioni. Ormai nel nostro segmento di riferimento, sia il centro, siamo il numero uno.
Ah, ecco, loro sono la vera forza di centro, altro che Ruffini, Prodi. Ma come? Ma togli a Prodi, al tuo mentore, spazio al centro.
Ma Romano è preoccupato del centro, di dare un centro alla Schlein.
Ecco, ti vorrei chiedere questa cosa, non ficcarti in altri guai. Secondo te Romano Prodi, tu che lo conosci bene, cosa pensa realmente di Elly Schlein? Pensa a 3 secondi.
Guarda, Romano non me ne ha mai parlato.
Scusa.
Non parliamo di queste cose, ma se devo proprio indovinare, in una scala da 0 a 10, meno di 5. Ma se devo proprio 5. Indovinare.
Così, se devi indovinare.
Sì.
Gli piace meno di 5, quindi molto poco. Ecco.
Ma lui è un argomento che preferisce non trattare.
Ai ai ai. E non ne parla con te. Parla di tante cose.
No, parla di tante cose.
Ma di Elly Schlein.
Parliamo del mondo, parliamo di Trump.
Cosa dirà? No.
Cambia argomento.
Leonardo.
Cambia argomento.
No.
Però so che gli ho chiesto di questa cosa di Ruffini, di Dracula qui.
Come tra?
Ruffini, Dracula.
Ah, perché l'agenzia
anche quella lì,
perché attenzione, spieghiamolo, viene dalla direzione dell'agenzia delle entrate. E allora Dracula, ma le tasse sono da pagare.
C'è modo e modo di farle pagare.
Vabbè, comunque Dracula, Ruffini,
e lì mi ha detto che è importante che la Schlein abbia un centro. Ecco, solo
questo l'ha detto anche pubblicamente, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito tutti, anche noi.
Però con me non si sbottona, perché ormai mi vede come avversario, capito?
No, perché sa che non ti tieni il ceccio in bocca. Questa è la verità.
C'è il rischio che Forchielli vada a finire anche lui in tutti quei partiti di centro che alla fine non hanno mai avuto fortuna.
No, Leonardo, io ormai sono il numero uno al centro, i Dream Dream ormai...
Ma non ti sei ancora presentato alla prova delle elezioni?
No, ma misurato in termini di iscritti. Io adesso mi parametro con il numero di iscritti, perché siamo.
Ha superato Vannacci come
iscritti. Ho superato Vannacci 3-4 volte, ho superato Maratin. superato Calenda, quindi ormai siamo nel giro di 4 mesi.
Ma gli elettori sono una cosa diversa dagli iscritti.
Beh, ma c'è sempre un rapporto tra iscritto e elettori. E continuiamo con una bomba di iscritti giornalieri molto, molto importante.
Ricordiamo movimentodrindrin.it.
Esatto, movimentodrindrin.it. Siamo pragmatici, siamo freschi. Siamo
freschi perché vanno avanti i giovani.
Sì,
freschi
ci sono,
mica siete tu avanti, boldrini,
ma noi lo vogliamo ai giovani appena possibile, Michele. Beh, io questa cosa perché lo diciamo, il movimento è vostro.
Ma invece
sono è un think tank, sono giovani bravissimi. Io ho fatto una riunione a Boston perché c'è anche il gruppo di Boston, erano tutti postdoc e PhD.
Eh beh, a Boston sono tutti...
Sì, ma ce ne abbiamo 1500 in giro per il mondo, uno più bravo dell'altro. Sono, sai, è gente che è cresciuta alla scuola di Boldrin, palla lunga pedalare, botta a destra e sinistra, bannate da sotto e sopra, per cui sono venuti su alla grande, sono stati educati nel giro di 10 anni... Hanno fatto massa critica e poi dopo le aquile attirano le aquile. Oh. Noi cerchiamo aquile e le aquile attirano le aquile.
Le aquile attirano le aquile. Sì. Invece Dracula...
Che non... però in questo periodo parlare di aquile...
Sì, esatto, col falconiere della Lazio.
Col falconiere della Lazio.
Non porta molto bene. Salute.
L'importante è che non abbia la stessa attitudine nelle parti basse del movimento Dream Dream.
Oh, Leonardo, grazie per l'incoraggiamento. Fio Duncan, via buono.
Dai, basta, andiamo alla borsa, basta.
Grazie, invece di darmi un boost, comunque Dream Dream è fortissimo.
Ecco.
Il problema è che io non sapevo che la politica non è un 9 to 5, ma è un 24-7.
24-7 giorni.
Sì, ho lavorato il giorno di Natale, il primo dell'anno, adesso faccio gli incontri.
Bravo. Ascolta la borsa intanto adesso che c'è la nostra Deborah Rosciani. Vai Deborah!
1, nessuno, 100 Milan.
Oddio mio, com'è bella.
Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too.
Tra qualche anno andrò in pensione, ma voterò per Forchielli perché comunque ho una figlia giovane che lavora.
Ma guarda, c'è anche, sei contento di questo voto? C'è anche una consigliera del PD che ci scrive: Alberto, sono consigliera del PD ma ti adoro e ho comprato i tuoi libri. Dai, fai un appello alla consigliera del PD per abbandonare il PD e passare al Dream Dream. Perché dovrebbe abbandonare il PD questa consigliera e sposare...
No, non...
Beh, come no?
Non
politica
voglio.
Si fa così, sì.
Sono molto lusingato. E se lei signora vuole discutere, se vuoi discutere di che cosa ti può offrire il Dream Dream, noi saremo veramente orgogliosi. Però anche il PD è un partito molto dignitoso.
Ma
io voglio un'altra politica, io non voglio, capito? Voglio anche il fair play tra i partiti, sogno anche altre cose, sogno
come
anche
diceva,
l'opposizione
come
costruttiva.
Diceva Lino Formica, com'è che diceva la politica?
Sangue
e merda.
Ma senti come parla, è già diventato molto di centro, molto ecumenico, diciamo così.
Socio Leonardo, che bestia che sei.
Senti altri ascoltatori.
Senti come mi dà addosso.
Sì, lui gode.
Sì, ho un nemico in casa proprio.
Il ragazzino va assolutamente messo in Parlamento, è il nostro Musk. Grazie a lui distruggeremo Musk e l'America e domineremo il mondo.
Se si prescinde dal greco e dal latino e quindi dalle radici della nostra cultura politica, sociale, scientifica, creeremo solo personaggi come Musk.
Capito? Ma quale cultura? Sono 30 anni di non crescita della produttività, ma neanche Samoa,
ma neanche
la Somalia.
Ma ho capito.
C'è imbarazzante, paese... Ma civilizzato e non ha avuto 30 anni di stasi nella produttività.
Ma mica è colpa del latino e del greco.
Ma è inutile dire millenaria cultura, me ne frego un cazzo della millenaria cultura. Siamo nella merda secca.
Ecco, basta, si è scatenato. Oggi se l'è presa col latino e il greco. Quindi non chiamateci classicisti, gente che si ricorda ancora la perifrastica attiva. Vabbè, insomma. C'è Stefano dalla provincia di La Spezia. Stefano, buongiorno.
Buongiorno, volevo dire.
Sì.
Prima di tutto una domanda. Penso che Forchiali lo sappia, ho dei dubbi che lo sappiate voi. Come ha fatto i palestinesi a andare a Gaza?
Cosa vuol dire come ha fatto i palestinesi a andare a Gaza?
I palestinesi non stavano a Gaza. Gaza è stata donata da un generale di destra, Sharon, che è stato anche primo ministro, rischiando la guerra civile, perché era un giardino Gaza, era piena di kibbutz che rendevano anche un sacco di soldi, fra l'altro era una meraviglia. Rischiando, ci sono stati tanti feriti e qualche morto, perché ovviamente quelli dei kibbutz non volevano abbandonare i kibbutz.
Ce lo ricordiamo, ma qual è il senso del suo intervento? Cosa, a parte farci l'interrogazione di storia,
è questo. Bisogna cominciare, sì, voglio fare lezione di storia, perché la gente che vi ascolta non lo sa com'è nata. Nel 48, Gaza e la Cisgiordania, no, velocissimo, Gaza e la West Bank, la Cisgiordania, erano state date alla Palestina, e Israele, molto più piccolo ovviamente, è stato aggredito. Alla fine della guerra che ha vinto Israele, Gaza è andata all'Egitto e la Cisgiordania è andata alla Giordania. Questo è il modo in cui gli arabi hanno trattato i palestinesi.
Va bene, ma perché bisogna fare le lezioni di storia, Stefano?
La lezione di storia bisogna farla perché vorrei sapere quanti spettatori sanno che nei paesi arabi, quasi tutti, un testo obbligatorio sono i protocolli dei savi di Sion. Cioè quel libello antisemita che era stato fatto dalla polizia segreta russa per darle colpa agli ebrei, ovviamente, di tutto quello che poteva succedere. E loro ci credono ancora, poi ci meravigliamo che c'è tutto quest'odio.
Va bene, l'odio c'è da entrambe le parti. Quando due odiano, due, nel senso non due persone, due popoli si odiano, vuol dire che le colpe vanno ripartite quantomeno. Ognuno ha le colpe e ognuno ha dei meriti. Questo la penso. No, però non affonderei troppo nella storia, perché insomma... Andiamo ad ascoltare una conferenza del professor Barbero, se vogliamo. Va bene, grazie Stefano, dalla provincia di La Spezia. Effettivamente io non ho capito come è finita la questione del falconiere. Tu, Leonardo, ci siamo un po' persi su questa. Hai notizie aggiornate?
No, dovevano incontrarsi Lotito. Non sappiamo come sia finita, se effettivamente reintegrato nell'organico della Lazio,
vediamo,
oppure no.
Vediamo.
Eri falconiere. Tu che eri molto appassionato, devo dire, a questo argomento. Mandavi di continuo foto, meme. Negli ultimi 3-4 anni credo che sia l'argomento che ti ha appassionato di più in assoluto.
C'è stato un momento in cui effettivamente mi appassionava la questione. Attenzione, vedi, ci sono delle novità, ma non riesco a aprire l'agenzia. Rispettiamo la convalescenza siamo ancora lì. Rispettiamo la convalescenza del falconiere e poi si vedrà. Tu l'hai seguita tutta questa storia.
Beh, è una storia fantastica.
Vedi? Vedi che anche Forchielli, che è un uomo di mondo, l'ha trovata fantastica questa
infatti
storia.
Da allora noi pensavamo di usare come mascotte un'aquila e da lì abbiamo cambiato, abbiamo fatto un'aquilotta. La nostra mascotte è un'aquilotta.
Ma davvero? Ma
sì.
Ma veramente?
Sì.
Ma cosa vuol dire? Perché l'aquilotta? Come si...
Ma è perché è una piccola aquila, perché il discorso di aquile ricorda il sant'uomo, ricorda il falconiere. Sì.
Sì. Cioè, il falconiere mi ha fatto cambiare subito idea. Vabbè.
No, non il falconiere, però abbiamo deciso di usare come... Nonostante che i drinner siano aquile, e noi cerchiamo appunto aquile con un quoziente intelligenza molto alto, tutte queste contraddizioni sull'aquila ci hanno fatto virare sull'aquilotto.
Va bene.
L'aquilotta. Perché abbiamo bisogno di donne, che abbiamo poche donne.
Va bene, allora sì, prendete una
cosa. Tutta differenza, nel senso, il pubblico comunque si ricorderà dell'aquila, quindi non è che sta lì a dire aquila.
Sotto Leonardo, sei rompi maroni, madonna ragazzi, e dai, cazzo, zio, ma cosa ti ho fatto io? Ma io passo le mani,
ma guarda che lui è il papà repubblichino.
Papà repubblichino, sarà il papà repubblichino, ma quando ti trovo qui a Milano, dentro lo studio... No, con le porte sigillate.
Mio zio a 17 anni fu obbligato ad andare a combattere per la Repubblica Sociale. Peraltro si è
obbligato
subito.
Obbligato, questo lo dici te.
Questo te l'ha detto lui.
Te l'ha detto lui.
Sì, me l'ha detto lui, mio zio Vasco me l'ha raccontato. Poi
capirai Vasco
come
di tutto.
Come
cosa c'è?
No, niente. Non mi va bene niente la tua famiglia.
Ti mette le mani addosso. Attenzione, però, ho delle novità, perché pare che allora il falconiere ha detto: se lo Tito vuole me ne vado, chiedo scusa, ho sbagliato, e pare che stiano facendo già i nuovi casting e si parla di Monica, tifosa biancoceleste, che potrebbe subentrare al falconiere, laziale doc. Potrebbe lei sostituire, quindi siamo un passo dall'addio del falconiere.
Pensa se la signora Monica decidesse di cambiare sesso e si facesse impiantare una protesi maschile, sarebbe
il falconiere.
Meraviglioso. No, sì,
vabbè. Stai attento, perché Alberto l'ho visto raramente così perdere
il controllo. No,
io lo gonfio. Se vuoi dopo ti do l'indirizzo.
No, tutto staccanimento contro il drin.
Zona Piazzale Udine,
faccio solo notare qualche criticità del nascente movimento Drin Drin.
Non c'è bisogno di ottimismo in questa fase, insomma, basta criticità. Va bene? Dai, andiamo al traffico. Dopo, per mettere il carico da 90, Leonardo vuole chiudere la puntata facendoti un esamino.
Sì, certo.
Va bene, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh, joyfully, oh, playfully. Chielli, non vorrei che poi in Parlamento ti scambiassero per un personaggio noto, visto la tua pelata. Ce l'hai un po' di M, il figlio del secolo, eh? Ce l'hai il physique du role per fare quella roba lì?
A me piace quel, lo guardo, mi sta piacendo molto, però io non andrò mai in Parlamento. Boldrini e io abbiamo detto che tiriamo sull'incubatore, tiriamo sui giovani, ma il movimento è loro.
Avanti gli altri.
Sì, io non ci vado in Parlamento.
Dire... un po' come Grillo, che poi non mi sembra abbia avuto una buona
ragazzi.
No, facevo notare un parallelo. No,
io vengo a Grillo pomeriggio perché la devo far fuori sta roba qui.
Era qualche effettivamente sottolineava qualche criticità.
Sì, ma non è molto diverso dai 5 Stelle, perché abbiamo dei giovani preparatissimi. Perché facciamo moltissima pulizia tra i ranghi, perché tutti vengono
la stessa cosa che dicevano loro dai 5 Stelle all'inizio.
Va bene Leonardo.
Va bene, allora sì, tu sai, Alberto, per vedere, Alberto, se un sei... politico, esatto, deve essere intuitivo, deve capire in che direzione andare, deve sapere, ma soprattutto essere intuitivo, per esempio sapere discernere tra notizie vere e notizie false.
Sì.
Quindi io ti sottoporrò alcune notizie, tu dovrai cercare di capire se sono vere o false queste notizie che io ti do.
Attenzione,
Partiamo con la prima. In Giappone il numero 4 è considerato sfortunato a causa della sua pronuncia shi, che è identica alla parola giapponese con la quale si dice morte. Per evitare la sfortuna associata a questo numero, molte strutture in Giappone adottano misure particolari. Spesso non c'è il quarto piano in molti edifici, come ospedali, hotel, eccetera. Si passa direttamente dal terzo al quinto. Anche nei ristoranti e sugli aerei il numero 4 viene evitato. Ad esempio, potrebbe non esserci un numero 4 o una fila numero 4. Inoltre, una legge prevede che chi ha un figlio il giorno del mese, il giorno 4, possa registrarlo all'anagrafe il giorno prima o il giorno dopo.
Ma qui è
vero?
Ma no. Ma no, è in Cina, non in Giappone.
No, in Cina senz'altro, ma penso anche in Giappone.
Tutto quello che hai detto è vero, ma in
Cina. Io penso in Cina senz'altro, ma penso anche in Giappone.
Ma no, in Giappone no.
Confermo. Allora,
diciamo che è tutto vero tranne l'ultima parte.
Ma vabbè, cioè, ho capito, ha un figlio... cazzo, fai le domande a metà. Ma
sì,
porca,
sì, questa è la sua specialità, a volte mischia, ho capito, mezzo vero, mezzo falso.
Sì, quindi,
quindi possiamo dire che ha sbagliato.
Tu da politico devi essere un po' sgamato,
ha detto mille cose, il figlio, l'aereo, il ristorante,
ma è in Cina, tutto questo è in Cina.
È in Cina ma anche in Giappone, quindi sostanzialmente questo è il punto.
Ma in Cina anche... che 4 si pronuncia come morte,
ma anche in Giappone,
ma sono due lingue diverse, com'è possibile?
Ma hanno dei punti di contatto. E comunque Forchielli ha sbagliato 0-1 per il momento.
Ma fatti culare.
No.
Diamogliene una facile per vedere se almeno quella è facile.
Vediamo.
Allora, in Finlandia un nuovo sport sta guadagnando popolarità. Si chiama hobby horsing.
Tieni giù il cellulare. Ecco, guarda, il politico ha preso su il cellulare. Non vale. Dai, hobby horsing.
Consiste nel cavalcare un giocattolo con una testa di cavallo peluche montata all'estremità di un bastone in legno. Qual è la particolarità di questo hobby horse? Che ci sono adesso anche campionati nazionali e i partecipanti possono competere in diverse discipline come il salto a ostacoli con questo bastone e il dressage, proprio come in una vera competizione equestre. Vero o falso?
Vero.
Lo sai già anche Pietro Lacorte.
Sì, è vero.
Oh, grande politico, il movimento Dream Dream, vedo un grande futuro per il movimento Dream Dream.
Cioè, proviamo ancora una, vediamo se si salva. Vabbè.
Allora, se si salva.
Dai, l'ultima, o vince o perde. O vince o perde. Qui si gioca il destino del movimento Dream Dream, eh?
Sì. Un uomo ha noleggiato un carro armato per festeggiare il suo compleanno, scatenando il panico tra i residenti di Coimbra in Portogallo. L'uomo, che voleva sorprendere gli amici con un ingresso spettacolare, ha guidato il carro armato per le strade della città, attirando subito l'attenzione delle forze dell'ordine. La polizia è intervenuta fermando il veicolo e chiarendo che, sebbene il carro armato fosse stato noleggiato legalmente, non poteva essere utilizzato su strade pubbliche.
Guarda, la notizia è vera, non sono sicuro se fosse in Portogallo. Cioè, questa è una cosa incredibile.
È falsa.
Aia. Perché? Perché l'hanno fatta in Germania?
No, no, è tutta falsa.
È tutta falsa.
È tutta falsa.
Alberto.
Okay.
Niente, dispiace vedere che il leader di un movimento politico non riesce a distinguere tra notizie vere e
questa
notizie
grave. Vabbè. È grave.
È grave, un po' grave, sì.
È un po' grave.
No, la 4 me la devi dare vera. La 4, la prima me la devi dare vera, quella del 4.
È triste che un politico cerchi di sovvertire l'esito democratico di una elezione dicendo che è stato tutto truccato.
Peggio di Trump.
Sono stato preso in mezzo, ragazzi.
Vabbè, io sono sicuro che il movimento Dream Dream avrà un grande successo. Sono anche sicuro che prima o poi Alberto Forchielli incontrerà Leonardo Manera e finirà a botte.
Sì, sì. Ha legnato.
Lo aspetto qui a Salò.
Lo aspetto qui a Salò è minacciosa, perché sì, secondo me ha ancora qualche reperto.
Sì, c'ha dei parenti.
No, vabbè, ci avrà qualche moschetto vecchio dall'Albania, non lo so. Va bene, siamo arrivati al termine. Ecco, ci siamo, punto. Caro Albertone Forchielli, vuoi lasciarci con un messaggio finale? Anche a Manera, se vuoi, di conciliazione, di amore, di...
Sì, aderite al movimento Dream Dream.
Ma no, scusate, sì. Manera, no.
Sì, anche, non date retta ai miscredenti e ai mestatori.
Va bene.
Il movimento Dream Dream è un guarda lontano, è la salvezza dei nostri giovani, la salvezza del nostro paese.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergognati, Milan!